Ora penso che per adesso questo sia ora terminato. Ora siamo proprio esattamente in orario, alle 11. Ora, sapete, posso proprio immaginare, vedendo quelle madri che avanzano, i papà con quei bambini, pensare a Giuseppe e Maria al mattino della consacrazione del Signore Gesù. Fratello Kid, stavo avendo un piccolo colloquio con qualcuno nell'ufficio, ma io ho sentito la tua emozione stamattina qui di un uomo della tua età, e immagino tu stessi raccontando come il Signore ti ha guarito l'uditorio. Ho quasi fatto a pezzi la mia macchina un mattino per arrivare all'anziano, il ministro anziano. Pensate soltanto, quest'uomo stava, la sua cara moglie qui stava predicando il Vangelo prima che io nascessi. Predicava questo Vangelo, là sulle montagne e le valli del Kentucky e Tennessee, con i minatori di carbone, e veniva cacciato via e vivono senza niente da mangiare. E questa sua cara moglie qui, che lavava su una tavolozza per circa 20 o 30 centesimi al giorno per mandare suo marito sul campo per predicare l'Evangelo. Questo è sufficiente per far entusiasmare una persona, non è vero? E poi pensare che giaceva là quando il medico dei dottori aveva detto sta morendo, la sua prostata, il cancro dappertutto, non può vivere se non un certo numero di ore, nel complesso un giorno o due. E quello è stato 2 o 3 anni fa. 3 anni fa. Ed eccolo qui stamattina, in salute, che sta bene, dando gloria a Dio. Allora, quanti anni avevi quando sei stato guarito, fratello Kid? Circa, qual era l'età quando Dio? Quanti anni hai, ne ha ora? 80? Molto bene. Aveva circa 80 anni quando Dio lo ha guarito. Ora, ha Dio cura di noi, gente anziana? Certamente, egli ce l'ha. Sì, Signore. Egli guarì Abramo quando aveva 100 anni e Sara quando ne avevano 90 e portarono alla luce Ismaele, o perdonatemi, Isacco. È giusto? Siamo molto felici di questo. Ora, siete così gentili, potrei parlarvi tutta la mattina proprio così, ma leggiamo solo un po' dalla preziosa parola e poi ci addentreremo proprio nel servizio. Ora, penso, se è la volontà di Dio, mi piacerebbe un po' in breve parlarvi di cose che sono accadute. E poi stasera, se piace al Signore, voglio parlare su un argomento, voglio registrarlo principalmente per divulgarlo. E se volete venire a ascoltare bene, dopo che il pastore avrà finito il suo messaggio, allora darò il mio, registrerò questo nastro. Voglio predicarlo su la lampeggiante luce rossa della sua venuta, come uno dei lampeggi si trova proprio sopra di noi ora. E voglio parlare su ciò stasera, la sua lampeggiante luce rossa, egli è qui, essendo proprio presente ora. Il segnale è abbassato, il treno è nel blocco. Numeri, capitolo 16, per voi che vorrete voltare e leggere, questa è la parola eterna, quindi leggiamo riverentemente. Voglio leggere 2 versetti, da Numeri 16 e il terzo e il quarto versetto, per ottenere un piccolo contesto per ciò che voglio dire. E ora, se i nastri non sono accesi, vorrei che li accendessero ora, o sistemarli in modo che questa parte possa essere divulgata. Questo sarà divulgato. Se lo volete, potete sistemare i nastri là dentro in modo che questa parte qui sia separata dal resto del servizio. Vedete, questa è una cosa nuova. Ora, se potete fermarlo proprio qui o qualsiasi cosa facciate, bene, allora noi volete che lo spenga solo un secondo, poi lo riaccenda in modo da darvi uno spazio per sapere dove iniziare. Potete comunque iniziare da là. Iniziate comunque, va bene, va bene. Ora leggeremo da Numeri 16, 3 e 4. E adunatisi contro a Mosè e contro ad Aronne, disser loro: bastivi, perciò che tutta la raunanza è santa, e il Signore è nel mezzo di loro. Perché dunque vi innalzate sopra la raunanza del Signore? Quando Mosè ebbe ciò inteso, egli si gittò sopra la sua faccia. Nostro Padre Celeste, benedici queste poche parole e possa la meditazione dei nostri cuori, il frutto delle nostre labbra, essere accettevole agli occhi tuoi. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Voglio prendere questo come testo per ciò che desidero dire stamattina. Stare sulla breccia. Di questo tempo che stiamo parlando o leggendo, certamente comprendiamo tutti che era quando Datan e Core avevano deciso che avrebbero interferito con il compito che Dio aveva dato a Mosè, dicendo: dovresti lasciare tutta la raunanza, fare così e così, sono tutti santi. E Dio aveva comandato a Mosè di guidare il popolo al paese promesso. E loro dissero: ti assumi di troppe cose da fare. Tu, nel cercare di renderti l'unico santo nel gruppo a cui spetta di decidere. E questo dispiacque a Dio, al punto che disse a Mosè: separati da loro. Io proprio ucciderò l'intero gruppo e inizierò con te una nuova generazione. E Mosè cadde nella presenza di Dio e disse che egli avrebbe dovuto passare sopra di lui prima. Vedete? Ora, oggi, se Dio dovesse liquidare le persone e ci fosse un tempo in cui Dio si fosse stancato di avere a che fare col nostro peccato, noi che continuamente procediamo nell'errore, chi prenderebbe posizione come Mosè oggi per il popolo? Dove potremmo trovare una persona che vorrebbe prendere posizione o potrebbe prendere posizione, che Dio accettasse come fece con Mosè? E la vita stessa di Mosè sulla terra significava così tanto per Dio, al punto che fermò l'ira di Dio. E Dio non sarebbe passato sopra Mosè. Ciò è sempre stato un enigma per me, al punto che io, un giorno, nella rivelazione della Scrittura, mi venne questo pensiero, che, vedete, Mosè, in azione, stava sostituendo in ogni modo, egli era un simbolo di Gesù Cristo. E quando Dio voleva togliere la vita dell'intero mondo e distruggerlo, e tutti i peccatori e condannarli a morte, Cristo morì per tutti noi. E Dio non poteva passare sopra Cristo, essendo suo stesso figlio. E allora Gesù diede se stesso liberamente affinché potesse pagare la via. Allora, se Mosè non avrebbe potuto farlo, Mosè non aveva sangue se non quello umano come noi, quindi perciò il suo sangue non sarebbe stato sufficiente. Ma Gesù, essendo il sangue stesso di Dio, il sangue creativo di Dio, Dio proprio scusò l'intera razza umana allora dal peccato, perché fu tutto posto su di lui. Ed egli andò al Calvario e morì fuori dalla presenza di Dio e soffrì e fu cacciato dall'inferno perché egli era peccato, i nostri peccati su di lui. E là, essendo il portatore del nostro fardello, portò i nostri peccati al Calvario, dal Calvario all'inferno, e Dio lo risorse il terzo giorno come espiazione per i nostri peccati. E oggi egli è l'unico mediatore fra Dio e l'uomo, e siamo liberamente graziati e perdonati. Dio non sa neppure che abbiamo peccato. I nostri peccati sono stati messi nel mare della dimenticanza per non essere mai più ricordati. Non possiamo farlo noi stessi, siamo limitati, egli è infinito. E nel nostro limite noi possiamo comunque ricordare perché non siamo abbastanza grandi, ma egli è così grande al punto che dimentica anche che abbiamo mai peccato. Siamo figli e figlie nella sua presenza. E tutte le cose che egli era, lo siamo noi. Egli divenne il mio peccato affinché io potessi divenire la sua giustizia. Egli divenne il vostro peccato affinché voi poteste diventare la sua giustizia. Quindi Dio non può vedere in voi peccato finché la vostra confessione è in Gesù Cristo. Qualcuno ha detto tempo fa che se io credessi a una cosa del genere darei sfogo alla mia energia. Ne farei di tutti i colori, andrei in ogni sala da ballo, diventerei così ubriaco, ogni cosa, perché? Perché? Sei già al sicuro in Cristo, che differenza fa? E dissi: ciò mostra che non l'hai mai ottenuto. Vedete, se l'amore di Cristo ha mai colpito il vostro cuore nella tenerezza di Gesù Cristo, sareste così innamorati di Lui, il mondo sarebbe morto come il vostro peccato. Ecco come sapete di avere lo Spirito Santo. Non perché potete urlare, gridare, parlare in lingua o qualsiasi cosa sia, ma quando il peccato diventa morto e siete viventi in Cristo Gesù. Oh, amore di Dio, quanto ricco, quanto puro, vedete. Ora, qui a Louisville, Kentucky, non molto tempo fa, un ministro stava raccontando che c'era una signorina in vita, aveva aspettato a lungo di essere sposata, aveva circa 25-30 anni d'età e lei era una buona, solida ragazza cristiana. E c'era un certo uomo a Louisville che non lo era. Non aveva vissuto proprio una buona vita, era corso ai balli, alle locande e così via, ma un giorno trovò perdono dei suoi peccati ed egli divenne un vero cristiano, un vero solido cristiano. Circa un anno dopo si innamorò di questa signorina e la signorina si innamorò passamente di lui e si sposarono. E dopo che avevano vissuto insieme per quasi 2 anni, dissero che questa signorina un giorno disse a suo marito, disse, caro, immagino sia piuttosto difficile per te, appena da poco un cristiano, disse, io sono stata una cristiana fin da quando ero una bambina, ma disse, per te, un giovane cristiano, dover sopportare tutte le insidie e le tentazioni che ne seguono dopo che tu hai peccato così a lungo. E lei disse, ebbene, diventa davvero una battaglia. Lei disse, voglio che ricordi quest'unica cosa, che se il nemico ti scombussola da qualche parte e cadi e torni nel peccato, non restare lontano da casa. Voglio che ritorni a casa. Disse, a casa troverai la stessa moglie che hai sposato. E disse, ti aiuterò a ritornare a pregare e a stare in preghiera pregando e tornare di nuovo a Dio. Disse, io non voglio che tu sia lontano. Disse, senti, ti ho sposato non sulla base di ciò che eri, ma ti ho sposato perché ti amavo. E disse, non importa cosa farai, ti amerò comunque, ti ho sposato perché ti amavo. E quel giorno l'uomo andò al lavoro e fu sentito ripeterlo in un posto dove lavorava. Disse, ora, come potrebbe un uomo fare qualcosa di sbagliato contro qualcosa del genere? Quando una donna che lo ama a tal punto che non importa cosa egli abbia fatto, voleva che tornasse e lo aveva ripreso e provandoci ancora, vedete, mostra, ora moltiplicatelo per 1 miliardo e allora avrete un'idea di ciò che è l'amore di Dio, vedete. E quando un uomo si innamora di Gesù Cristo, le cose del mondo, quando pensate a ciò che egli ha fatto per voi alla luce della Scrittura, non alla luce di qualche emozione, ma alla luce dei fatti, ciò di cui si tratta, allora là vi avviene qualcosa. Quando viene quella nuova nascita, il peccato è morto come la mezzanotte. Fino a quando quella luce è in voi, come può splendere l'oscurità? Non può farlo. Ecco cosa Dio ha fatto ad un uomo che si è gettato sulla breccia, che poteva prendere quella promessa. E Mosè, essendo un simbolo di questo adempimento, ecco perché Mosè rimase sulla breccia per il popolo. Allora mi chiedo, questo giorno, di questa epoca di Laodicea rilassata, pigra, morbida, nella quale viviamo, sappiamo tutti e abbiamo esaminato a fondo l'epoca della Chiesa che viviamo nell'ultima epoca, l'epoca della Chiesa di Laodicea. E questa epoca pigra, rilassata, che prende le cose come vengono, scherzosa, peccaminosa, e di concupiscenza nella quale ora viviamo. È sorprendente che Dio non dica proprio, fai un passo indietro, Chiesa, io proprio liquiderò l'intero gruppo. Vedete, in che epoca viviamo? Ed Egli lo farà. E come? Uno di questi giorni. Sappiamo che sta arrivando, non ci sarà nessuna parsimonia per questo, perché Egli ha già avuto qualcuno che è morto per coloro che volevano scampare. Ma Egli prenderà quelli che erano o hanno accettato Cristo e sono diventati cristiani, saranno portati fuori dall'ira, perché allora egli non poteva farlo, non c'era modo di farlo al tempo di Mosè. Ora, nel libro di Apocalisse, quando arriviamo all'epoca della chiesa di Laodicea, in Apocalisse, il 3° capitolo, la Bibbia dice che quest'epoca, l'epoca di Laodicea era cieca. Disse, perché tu sei ricca, dici di essere ricca, o sei aumentata in ricchezze, chiese più grandi, la gente meglio vestita, la più grande che ci sia mai stata in qualsiasi epoca, perché dici non ho bisogno di nulla, non sai di essere povera, miserabile, disgraziata, nuda, cieca, e non lo sai. Ora, se un uomo fosse in quella condizione e poteste dirgli della sua condizione, egli cercherebbe di fare qualcosa per migliorarsi se fosse mentalmente a posto. Ma quando si trova in quella condizione e non potete dirgli niente di diverso, egli proprio non crede di essere nudo, non crede di essere in quella condizione, allora qui dimostra che è cieco. Il Dio di questo mondo ha accecato gli occhi di coloro che rifiutano di servire Cristo e sono così ciechi che non possono vedere il segno in cui viviamo, l'ora, il tempo in cui noi viviamo. E ricordate, c'è già stato uno che è stato sulla breccia e nessun altro può starci. Dovete accettare quello, quel rimedio, oppure siete condannati. Ora, arrivando a noi per avvicinarci a ciò che voglio dire, potremmo trovarci, ora sto predicando a me stesso in questo, potremmo stare a guardare un essere umano che è cieco, fisicamente cieco, e sapere che sta per camminare su un dirupo. Potremmo nel nostro stato mentale nel quale ci troviamo stamattina, potremmo restare a guardare un uomo cieco che cammina su un dirupo cieco e non cercare di avvisarlo? Sarebbe così crudele. Saremmo così indifferenti nel nostro cuore. Potreste immaginare una persona che diventa così indifferente al punto che potrebbe quasi ridere e vedere un uomo cieco che non può vedere e non ce la può fare da solo camminare deliberatamente su un dirupo? Ciò sarebbe una cosa malvagia, non far niente in merito. Ebbene, per i miei fratelli in tutto il mondo, voglio fare questa confessione. Io lo dico con umiltà, che è quasi ciò che stavo facendo io, o preparandomi a fare. Sono stato a predicare per anni e io sono diventato un uomo vecchio e un vecchio predicatore veterano e ho avuto molte battaglie difficili e forse ho le cicatrici, tutto ferito all'interno dalle lotte, perché la mia parte che il Signore mi ha dato non era sul retro a baciare i bambini e sposare i giovani e seppellire i vecchi, ma era di tenere una spada a due tagli sul fronte di battaglia contro le insidie del paganesimo e della demonologia e le potenze delle tenebre e combattere ciò con la parola di Dio finché ho visto il nemico sconfitto. Sono stato ferito nel profondo molte volte. Poi, quando vengo con il messaggio in questo giorno e ho detto alla Chiesa le cose che sto per dire e ho predetto anni fa quando lo Spirito Santo mi ha chiamato per quest'opera e non c'è una persona vivente sulla terra oggi che potrebbe mai dire che il Signore mi abbia mai detto qualcosa nel suo nome che non sia venuto esattamente nel modo in cui doveva essere fatta. Come egli mi mandò all'inizio il primo dono, il secondo dono e le cose che sono state dette e fatte in tutto il mondo. E letteralmente milioni sono venuti a Cristo e decine di migliaia di predicatori ispirati che hanno iniziato un risveglio che oggi dilaga sull'intera faccia della terra. Ed essendo i pentecostali coloro che hanno ricevuto il mio messaggio, loro sono quelli che hanno guadagnato terreno. La Chiesa pentecostale mostra più conversioni nel piccolo gruppo dei pentecostali di tutto il resto delle chiese insieme. Sono statistiche. Perché? Perché hanno ricevuto la verità e hanno ricevuto il risveglio. E ora, dopo che è arrivato il gran tempo di guarire i malati e cacciare i diavoli e risorgere i morti, di cui siamo tutti testimoni, e così lo sono molti dottori e grand'uomini della terra, e l'apparizione del Signore Gesù fra noi, quello nel riquadro, là, come vedete, immagino sul muro, ovunque sia, dell'angelo del Signore, come gli scienziati ci hanno messo il copyright, è un fatto conosciuto in tutto il mondo, e vediamo le stesse cose che Egli ha fatto venire a compiersi ogni volta. Poi, se la colonna di fuoco che andava con Israele attraverso il deserto ai giorni di Mosè, che noi, ovvero ora che Mosè fu chiamato servitore del Signore e seguì la colonna di fuoco di notte e una nuvola di giorno. E quando Gesù era sulla terra, egli disse che egli era quel Dio. Disse, prima che Abramo fosse, io sono. E io sono era la colonna di fuoco che si trovava nel pruno ardente che parlò a Mosè nei giorni passati. Penso sia corretto, fratello Veil. Poi egli disse, io vengo da Dio e vado a Dio. E quando fu crocifisso, morì e risorse, ascese in alto e depose il suo corpo sul grande altare del Dio eterno, per essere là sempre presente per agire al nostro posto e sapere che Egli aveva pagato il nostro debito del peccato. E là Egli ritornò di nuovo sulla terra nella forma di una grande colonna di fuoco. San Paolo, sulla sua via, prima di essere chiamato San Paolo, era chiamato Saulo di Tarso. E sulla strada verso Damasco, per arrestare alcune persone che stavano facendo troppa confusione, gridando e predicando un Vangelo che era contrario alla loro tradizione, delle loro chiese, lungo la strada, un giorno, circa in questo momento del giorno, fu gettato a terra da una grande luce. E questa grande luce, essendo lui un giudeo, sapeva che la colonna di fuoco aveva guidato i figli di Israele, ed essa si trovava qui davanti a lui di nuovo e gridò, Signore! Ora, se notate nelle vostre traduzioni, sia della Re Giacomo e la vostra Standard e tutte le altre, è maiuscolo S-I-G-N-O-R-E. E chiunque conosca la Bibbia sa che quando è maiuscolo S-I-G-N-O-R-E si tratta di Elohim, l'onnisufficiente che creò i cieli e la terra in Genesi 1:1. Vedete, maiuscolo, Signore. Ora, Paolo non avrebbe chiamato un'illusione ottica, non avrebbe chiamato qualcos'altro di cui non sapeva, perché era un uomo istruito nelle scritture. Crebbe sotto Gamaliele, grande insegnante di quel giorno, e non avrebbe chiamato ciò Signore se non fosse stato certo che quello era Geova. Disse, Signore, chi sei tu? Ascoltate la voce di rimando, io sono Gesù. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ne penso, in mezzo a tutto ciò, prima di andare oltre, sia qui che attorno al mondo, la gente che sarà in ascolto e ascolta ora saprà che è dimostrato da ogni azione che è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ha fatto proprio le stesse cose che fece Lui. Ha guarito i malati, conosciuto i pensieri della mente, perché essa ha mostrato in anticipo cose che sarebbero avvenute, e ogni volta in modo perfetto in tutti questi anni. Ho 55 anni e ho visto visioni da quando avevo 18 mesi, e mai una volta, ma ogni volta si è trattato della verità. Vedete, ora quello deve essere Dio. E poi io penso questo, perché la gente è così cieca da non riuscire a vedere ciò? E costantemente, quando parlo alle nostre donne sul tagliarsi i capelli e i ministri che mi sgridano per questo, il vestire abiti morali e questi pantaloncini e sdraiarsi fuori in quel modo e comportarsi male in quel modo malvagio e riguardo ai nostri uomini, nel modo in cui stanno agendo, fumando, facendo bevute in compagnia e ogni cosa, e poi si chiamano ancora cristiani e prendono la comunione al tavolo perché appartengono a un'organizzazione. O era proprio semplicemente pensavano che bestemmiassi Dio. E sono migliorate le donne, sono peggiorate in tutta la nazione. Allora io, essendo una persona nervosa, lo dico quasi con tranquillità, forse una persona nevrotica quale sono, e sapendo di essere dal principio insufficiente per il compito, come molti si sono lamentati che doveva essere fatto, è stato difficile. Ma io pensavo, Dio, perché non hai chiamato qualcuno che avrebbe potuto farlo? E io sono spiacente, ma io ho fallito, la gente proprio non mi ascolta. E ho mancato di fare ciò che avrei dovuto fare da qualche parte, perché non mi ascoltano. Mia madre, che è appena andata in gloria, circa poco più di un anno fa, mia madre, suo padre era un cacciatore. E penso di aver preso tutto ciò che discende da lui in quel settore, perché io amo i boschi. E pensavo, se queste persone che si definiscono cristiane, se non vogliono ascoltare il messaggio che sto predicando, allora lasciale perdere. Io mi fermerò proprio completamente e salirò sulla montagna e conosco un amico dove molti di voi qui si ricordano di me, predire a quel tempo, circa 6 mesi prima che cadesse, proprio qui dal palco, come sarei andato in un luogo e ci sarebbe stato un animale che sembrava un cervo con le corna a punta e come avrebbero misurato 42 pollici e come ci sarebbe stato un grizzly dal pelo argentato di 7 piedi. Ce l'avrete sui nastri, ogni cosa, immagino ricordate quel tempo tutti voi. Bene, ora è postulando la mia stanza per mostrare che è la verità. Ora proprio su cose del genere, perché era appena prima della dipartita di mia madre ed egli voleva tranquillizzarmi per quel grande colpo, perché sapeva che la stava per prendere. Ora ha incontrato un uomo che era un cristiano e possiede un gran territorio appena sotto l'Alaska e avevo preso una decisione che, siccome ero partito da qui per andare ad ovest, che avrei preso mia moglie e l'avrei come intrappolata in qualcosa, l'avrei portata lassù e sarei diventato una guida. E allora, se il Signore avesse voluto che facesse qualcosa, mi sarei lasciato crescere i capelli e io la barba e io sarei tornato là per essere una guida. Ci sono solo 2 o 3 indiani che vivono laggiù in quel paese e io sarei stato proprio una guida, avrei aiutato Bud. E se il Signore avesse voluto che facesse qualcosa, allora io avrei detto bene, Signore, mi avrebbe dato una visione, sarei sgattaiolato fuori. Dico che la gente non mi sono mai stimato, chiunque sa questo. Ma la gente ha detto, fratello Branham, il Signore ti ha chiamato a essere il suo profeta. Ebbene, io non mi sono mai considerato tale. Ma ho iniziato ad arrivare al punto in cui ero quasi pronto a farlo, a pensare, bene, forse lo sono, se lo sono, vivrò là dietro nella regione selvaggia, se vivrò là dietro nella regione selvaggia, allora io sarò suo profeta, vedete. Allora se egli vorrà, mi manderà da qualche parte, mentre non mi sta usando, allora io sarò certo di pescare qualche bel pesce e di fare altro. Certo, quella era una specie di attitudine egoista, vedete, perché io volevo farlo. Ora, non è proprio esattamente la cosa da fare. E ora avevo preso la decisione di fare ciò. E ora, appena prima che fossero predicate le 7 epoche della Chiesa, come sono state disegnate là, ci sono molti oggi che erano qui durante quel periodo e sanno come il Signore ha benedetto ciò sul muro, là dietro egli lo ha riflesso. Quanti sono qui ora, allora che si trovavano là quando egli venne? È stato fatto. Allora, mi ricordo poi di un fratello Jackson, di solito è con noi, il fratello Junior Jackson, un metodista che era un ministro metodista, sì, è quello seduto qui ora. Ora, egli venne da me con un sogno. E poi alcuni altri fratelli vennero con sogni simili. Ora, il Signore è stato molto buono con me, non ho mai, prendo come testimonianza stamattina, vi ho mai detto un'interpretazione di un sogno sbagliata? No, Signore. Perché quello che il Signore, io non lo dirò finché non l'avrò visto e saprò ciò che Egli ha detto in merito, poi ve lo dirò. E allora Egli disse che io stavo tenendo un servizio giù alla sua chiesa Ed egli, in un modo o nell'altro, era molto nervoso quella sera. Corse fuori dalla chiesa, fece il giro nell'altra direzione, mi incontrò alla macchina, la gente passava e disse, voglio dirti qualcosa. E mi disse che aveva fatto un sogno, che quassù, da qualche parte, come in Indiana, che c'era una lunga, grande collina erbosa e l'acqua aveva slavato via tutta la terra dalla cima ed era diventata pietra, come una cima spoglia sulla montagna. E poi su questa pietra c'era una strana scritta. E disse che io mi trovavo là con tutti i fratelli qui intorno alla chiesa interpretando questa scritta. E allora, quando arrivò il momento in cui la interpretai interamente, allora in un modo o nell'altro, se comprendo correttamente il sogno, ho preso qualcosa come un palanchino o qualche genere di sbarra angolare o qualcosa del genere, anzi, non una sbarra angolare, tenevo come una leva o qualcosa, e proprio tagliai la sommità di quel monte e la sollevai. E all'interno c'era della roccia bianca, qualcosa simile al granito o qualcosa di quel genere, una roccia bianca su cui non c'era scritto niente. E disse ai fratelli, rimanete qui e osservate questo. E io, mentre stavano tutti osservando, io mi defilai di mezzo a loro e iniziai ad andare ad ovest. E il fratello Jackson disse di avermi visto passare su una collina e poi un'altra collina, diventando sempre più piccolo andando verso ovest. Ve lo ricordate? Ebbene, l'interpretazione di ciò certamente fu data qui alla chiesa prima che si compisse, che è ora il tempo. Io credo che l'intera rivelazione attraverso l'epoca di Lutero, Wesley, John Smith, Alexander Campbell e diversi che hanno predicato sulla Bibbia e poi siamo andati nella Bibbia e abbiamo mostrato come ci sarebbe stato un messaggio del settimo angelo. E al suono del messaggio del settimo angelo, tutti i misteri di Dio sarebbero stati resi noti. Poi vennero sette tuoni misteriosi. E ora, se si tratta dell'epoca della fine nella quale stiamo vivendo, dove siamo saliti attraverso la giustificazione, la santificazione, il battesimo dello Spirito Santo, abbiamo avuto segni, miracoli e ogni altra cosa, e i doni sono tornati nella Chiesa, come la guarigione divina e la profezia e il parlare in lingue, le interpretazioni, e sebbene sia stato rappresentato male, terribilmente, eppure ciò non toglie che non ce ne sia uno buono, ce n'è uno vero, un vero genuino, un dono del parlare in lingue che deve sempre trovarsi nella Chiesa. Abbiamo molte imitazioni, abbiamo persone che si alzano e cercano di agire come cristiani, le loro vite non reggono il confronto, quindi c'è qualcosa di sbagliato, Gesù disse, dai loro frutti li riconoscerete, vedete? Ecco come riconoscete un cristiano, dal modo in cui vive. Non saltate mai più in alto di quanto vivete, quindi, allora proprio, ma in ciò, ma è un diavolo che crea uno spaventapasseri per tenere lontani i veri credenti dalla vera cosa di essa. Ma Dio ci aiuti a separare, ad essere in grado di discernere fra il bene e il male. E la parola lo raddrizzerà sempre. Ora troviamo che in questo, vi ho detto che l'interpretazione sulla roccia, e la roccia è Cristo, che si trovava nel sogno del fratello. E quella è la Bibbia. E per tutti questi anni la Bibbia è stata interpretata al punto che le abbiamo dato in tutto un'interpretazione ecclesiastica. E l'ultimo dono che è aggiunto nell'epoca di Laodicea, che è il tempo di predicare del settimo angelo nell'epoca di Laodicea, in quel tempo che ci sarebbero state tante cose che furono mal interpretate durante le epoche, come Lutero che predicò la giustificazione, ma la lasciò diventare sfrenata perché non visse abbastanza lungo. E di seguito poi organizzarono la Chiesa, Lutero non la organizzò mai, dopo Lutero. E poi Wesley si fece avanti, e dopo Wesley ebbero la Chiesa di Wesley, e dopo ciò venne John Smith, il Battista, e poi Alexander Campbell e così via, ma l'uomo, i riformatori, non vissero abbastanza lungo da metterlo tutto insieme. E così molte cose rimasero come irrisolte. E poi quando fecero, per esempio, sul battesimo in acqua, come John Smith riportò il battesimo in acqua per immersione, ma usando un titolo. E molte di quelle cose che furono lasciate irrisolte. E poi, quando siamo arrivati alla fine, l'ultimo messaggio doveva raddrizzare tutto ciò per portare queste cose a una fede, un Signore, un battesimo. Vedete? Ed ora, Dopo che la Bibbia è stata interpretata completamente, allora notate che aprì la cima della roccia come la piramide. Ora, non l'insegnamento della piramide, non quello perché io, l'uomo che insegna quella dottrina della piramide, immagino sappiano di cosa stanno parlando, io non ne so niente, ma comunque era nella forma di una piramide. Ma la cima della piramide non fu mai posta. Ora, sono stato al Cairo e in Egitto e la cima non giunse mai perché era una pietra angolare, era una pietra della vetta. Nella chiesa essa era la pietra angolare, nella chiesa completa essa era la pietra della vetta. Quindi essa non giunse mai, fu rigettata, Cristo. Ed essa verrà. E credo che quando essa verrà, che la chiesa prenderà forma in una posizione, dalla giustificazione sotto Lutero, santificazione sotto Wesley, il messaggio pentecostale porterà la chiesa a una tale minoranza che ci sarà un ministero fra le persone che sarà esattamente lo stesso ministero che fece Gesù Cristo. Ciò porterà a Gesù e afferrerà via l'intera cosa. Tutti questi onesti e veri luterani, presbiteriani, battisti, metodisti e chiunque sia nato dallo Spirito di Dio sarà portato via con Gesù Cristo quando Egli verrà. Lo credo. Differisco con alcuni nostri fratelli pentecostali che credono che il resto della Chiesa sono coloro che saranno portati via in quest'ultima epoca. Io la differisco perché Dio, come potrebbe un uomo, e come potrebbe Dio, se dicessimo, come potrebbe Egli, Egli può fare quello che vuole, ma Dio che promise a Lutero sotto la giustificazione, questo è tutto ciò che conoscevano, vedete? Egli promise di prendere la Chiesa. Ed Egli, io posso solo credere per grazia di Dio, per il supporto della Scrittura, perché Egli non venne la prima veglia, si addormentarono, la seconda veglia, più di seguito, nella settima veglia Egli venne. E quella è la settima epoca della Chiesa, il messaggio del settimo angelo, vedete? E quando Egli venne, tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. Vedete, presbiteriani, luterani, battisti, chiunque sia nato dallo Spirito di Dio andrà nel rapimento. Credo che la sposa sarà chiamata fuori durante quel periodo. Credo che ci saranno alcuni negli ultimi giorni che non dovranno gustare la morte, ma saranno cambiati in un momento, in un batter d'occhio. Ora, ma per quanto avete notato nel sogno del fratello Jackson, non c'era una scritta su questa roccia all'interno. Ecco perché cosa sono andato ad ovest. Ora, come è accaduto e vi ho detto, un giorno vi avrei detto cosa significava, sono andato all'ovest perciò e vi ho raccontato la visione, che le persone, sia sul nastro che presenti stamattina, lo sapranno, prendere signori che ora è. E tutti voi fratelli dei nastri che non avete quel messaggio e volete seguire questo, prendete signori che ora è. Prima settimane e mesi prima che accadesse, vidi qui la visione di essere a Tucson, a nord di Tucson, sarebbe ad est di Flagstaff, a nord di Tucson, e stavo togliendo delle lapole dai miei pantaloni e un'esplosione sarebbe avvenuta che avrebbe proprio scosso il paese. Quanti ricordano questo? È giusto? Che avrebbe scosso il paese. Ebbene, si dà il caso che stamattina è presente almeno un uomo che si trovava là quando accadde. Ciò effettivamente scosse le rocce dalla montagna. Ed ora essi troviamo che durante quel periodo vidi sette angeli in una forma di piramide che scesero in basso e mi raccolsero e fui portato ad est per aprire i sette suggelli per Dio. E se non li avete ricevuti, se Gesù tarderà ed io i miei pronipoti, i figli del piccolo Paul, ciò sarà ancora l'eterna verità del vivente Dio. Ora, ciò doveva scoprire ciò che era sigillato dentro questo monte, che non era scritto. Doveva essere interpretato e quando sono tornato, il primo angelo, la prima sera, aprì il suggello, contrariamente a qualsiasi cosa avessimo mai sentito in vita nostra, e tutti e sette uscirono nella stessa maniera. Lo sapete, eravate qui presenti quando accadde, molti di voi. E ora, non lo sapevo a quel tempo, ma il fratello Fred Sotman, so che si trova qui, sono quasi sicuro che il fratello Norman sia qui, ci trovavamo su, dovevo andare a Houston per far scampare a quel ragazzino la sedia elettrica e poi sono tornato e sono andato a caccia lassù con i fratelli e quel mattino mi trovavo là cogliendo dell'apole o ciò che la chiamano i triboli, dell'apole dai miei pantaloni, e l'esplosione fece proprio esattamente come esso lo disse. È giusto, fratello Fred? E io dovevo essere saltato su in alto al terreno. E appena sopra di me c'erano gli angeli del Signore che mandarono il messaggio in risposta che io venissi qui per spezzare questi suggelli. Perché qui? Perché al tabernacolo? Perché non l'ho fatto là? Perché avevo fatto una promessa alla mia chiesa e a Dio che qualsiasi nuovo messaggio sarebbe venuto prima da questo tabernacolo, registrato da qui. Ed Egli mi stava aiutando a mantenere la mia parola, di essere qui dietro per adempierla. E allora immediatamente ritornai di nuovo. E ora io non lo sapevo quel tempo, che stavano scattando delle foto, diciamo, gli scienziati, mentre gli angeli si abbassarono dal cielo per portare il messaggio. E ricordate, dissi che quello sulla destra della costellazione teneva come il suo petto in fuori e le sue ali. Ricordate che l'ho detto tutti voi? E come io lo osservavo, egli si distingueva molto dagli altri. E non sapevo che ne stavano scattando la foto, perché immediatamente mi affrettai verso est, ma tornando a casa a Tucson, eccolo là in tutti i giornali, che era stato visto quasi in tutta la nazione o fino in Messico e tutti gli stati dell'Ovest, e penso che il Courier qui era sulla Associated Press, e quanti hanno visto una nuvola misteriosa nel cielo? E guardate le mani. E ora la rivista Life lo ha riportato. E io ho l'articolo qui stamattina, nella rivista Life, per mostrarlo. Ora, eccolo qui. Allo stesso tempo in cui mi trovavo là, vedete la piramide della nuvola? Mi trovavo appena sotto questa. E là, vedete l'angelo che si distingueva sulla parte destra? Ne vedete l'ala puntita? Proprio esattamente ciò che fu detto. Ed ecco nella visuale dal Messico e diversi luoghi da dove scattarono la foto. Ora, questo scienziato qui sta cercando di ottenere tutte le informazioni che può in merito a questa foto, riguardo le persone che hanno la foto, la sta studiando. Ora dice che sarebbe impossibile che sia una nuvola, perché l'umidità non sale oltre circa, direi, circa 6 o 8 miglia di altezza, qualcosa del genere. Quando andiamo oltre oceano, di solito vogliamo 19.000 piedi e allora siamo sopra le tempeste, ma questa nuvola, secondo questo articolo di questo scienziato qui, è alta 26 miglia. Sarebbe miglia e miglia oltre l'umidità. E disse, controllando l'area, e ora sapete che io, quanti ricordano che vi ho detto, suonava come irrompere la barriera del suono di un aereo. Ricordate? Ma non c'era nessun aereo nel distretto. Il libro qui dice così, l'hanno controllato, non c'era nessun aereo lassù. E inoltre, non potrebbe, quella nebbia dietro l'aereo non è altro che aria divisa, umidità, perché è risucchiata attraverso quest'unità come un jet. E mentre si spinge avanti, disperde l'umidità nell'aria e non può mai liberarsene, dato che si tratta di un jet, perché deve, ecco cosa fa la propulsione, si tratta dell'umidità che fila via da esso. Ma eccola, miglia al di sopra del punto dove ci potrebbe essere umidità, e nessun aereo nel distretto. E ciò non poteva essere umidità lassù, e fu sospesa là in quel giorno. E misura 30 miglia di larghezza e 26 miglia di altezza, vedete? Proprio lo stesso come era quella foto là, quando vi ho detto l'angelo del Signore sembrava una colonna di fuoco anni fa, prima che fosse mai scattata. Dio fa sì che la scienza riconosca che essa è la verità. E qui, dalla profezia che fu data, Dio fa sì che la scienza testimoni che essa è la verità. Ora, qual è la nostra posizione? Voglio tenere questo perché io potrei parlarne a un mio amico che è presente stamattina per scrivere quei 7 suggelli. Potrebbe voler usare questo, perciò è così. Ne avete una copia, ebbene, se ne otterrete una, tenetela come riferimento. Vedete? Ora vuole scoprire, ma a cosa sarebbe servito dirgli ciò? Ne avrebbe riso. Vedete, avrebbe solamente riso, quindi non gettiamo le nostre perle in quel modo, ma noi sappiamo, la Chiesa sa, e Dio sa che è la verità. E poi, mentre pregavo su questo argomento, mi chiedevo cosa mi sarebbe successo, e sapete dove mi trovavo? A nord di Tucson e a est di Flagstaff, proprio esattamente come posizione dove vi avevo detto che mi sarei trovato mesi prima che accadesse, ed esattamente in accordo a questo giornale qui, ai giornali, a questa rivista, e alla nostra testimonianza, esattamente dove ha avuto luogo. Dio è perfetto e non può mentire. E ciò verrà a compimento. Vi ricordate sul nastro, signori, che ora è? Lo citerò ancora. Ricordate, qualcosa di importante sta per accadere. E ora ciò ha fatto sì che l'intera nazione ne testimoniasse. Ogni giornale sulla Associated Press e una delle nostre riviste di punta e ogni altra cosa testimoniando di lui. E non è ancora tutto finito. Ma quale popolo privilegiato! Un popolo privilegiato di essere cristiano! Di conoscere in questa ora oscura, quando secondo i settori scientifici non c'è speranza e la bomba atomica ci sta aspettando. E nessuna speranza nelle nostre organizzazioni, l'unirsi costantemente insieme, stanno consolidando col marchio della bestia. E quando tutte le nostre speranze in quel verso sono finite, nella nostra economia, la nostra comunione cristiana fra le organizzazioni sta puntando al cattolicesimo, che sarà il marchio della bestia nella confederazione di Chiesa. Ma è coloro che amano Dio e stanno aspettando una realtà. Che il vero Dio, il quale ha fatto la promessa nella Bibbia, la distenda davanti ai nostri volti e faccia riconoscere alla Chiesa, alla gente, alla scienza, alle riviste e ogni cosa che Egli è ancora Dio e può adempiere le promesse. Che tempo! Allora, nel Canyon Sabino, quel mattino pregavo e mi chiedevo cosa sarebbe successo. Allungavo le mani verso Dio sulla cima di quel monte e quella spada cadde nella mia mano, con un'impugnatura di perla e la guardia sopra di essa è una lunga lama circa 3 piedi e brillava come rame, piombo o come cromo, affilatissima. E non sapevo di cosa si trattasse e dissi, ho paura di queste cose. E proprio allora parlò una voce che scosse il canyon. Disse, questa è la spada del Signore. E la spada del Signore è la parola del Signore. Perché la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli. Allora, tornando a questo, allora, durante quel periodo, un fratello coraggioso qui in chiesa era un soldato nell'esercito e un'esplosione l'aveva quasi fatto a pezzi, dato per morto, e disse che loro, noi, i medici, non pensavano sarebbe vissuto e non valeva neanche la pena preoccuparsene, era ormai spacciato, i nervi principali della sua gamba erano spezzati, il suo piccolo braccio era quasi interamente strappato, la sua gamba quasi senza gamba. Ma Dio vedeva la grazia, lo salvò e un giorno lo guarì. Egli, il fratello Roy Robertson, era presente quando quella foto fu scattata là a Houston. Come fu detto a sua moglie tramite una visione, che cosa aveva fatto durante il giorno e di come aveva un problema e sarebbe stata guarita. E ciò lo portò a essere un credente, ma egli, essendo un uomo militare, era piuttosto, spero mi perdoni dire questo, là dove tutto l'aspetto scontroso, puntiglioso, nel dare ordini nell'esercito come comandante di uomini, doveva avere un muso duro e fallo, vedete? Egli comunque credeva, ma fermo, e si trovava d'accordo con la Chiesa, e vedendo soprannaturale disse, io lo credo, ma ciò è per qualcun altro. Una notte il Signore lo svegliò, un mattino. Eravamo seduti, lui ed io, sembrava come a Gerusalemme, alla tavola della comunione del Signore. E stavo parlando, non poteva comprenderlo. E il fratello Roy, seduto presente, che mi guarda proprio ora, e lo vide, e mi chiamò a Houston, o là in Arizona, e mi mandò una lettera e io lo richiamai. Dissi, eri seduto là, fratello Branham, e ho visto quella grande colonna di luce entrare e afferrarti e portarti via dalla tavola del Signore. E sei andato ad ovest, perché era seduto dalla parte est e mi osservava andare ad ovest, e questa luce entrò e mi portò fuori. Disse che era un mattino, come se fosse una visione, si alzò nel letto, circa le 3 o 4 del mattino, qualcosa del genere, e lo vide accadere. e disse che urlò, sembrava per giorni, «Fratello Bill, ritorna!» E Roy e io siamo stati veri fratelli. Viviamo insieme, cacciamo insieme. Siamo proprio fratelli. E egli mi gridò al punto che era rauco in gola, «Ritorna, portatelo indietro!» Piangendo. Disse che io, ecco venire quella colonna di fuoco che ritornava, o una nuvola ritornava. Ed egli mi pose a capo tavola ed ero stato cambiato. Era un mistero per fratello Roy. Il mio essere cambiato, l'apparire diverso. Ho posto questo qua per qualcosa che voglio ricordare, essere mutato, quando gli darò l'interpretazione di ciò. Quello era appena prima che tornassi per i sette suggelli. Quando sono tornato per i sette suggelli, allora io un mattino mi sono in contatto con Billy e voleva parlare con me. E avevo da fare in preghiera per i sette suggelli. E allora mi disse di ciò accadere di nuovo, si ripeté ancora. Fratello Roy, se sbaglio in questo, tu richiama la mia attenzione. E dissi che egli si alzò di nuovo al mattino, immagino ancora presto al mattino, e guardò là nella stanza e vide questa grande luce o una nuvola che veniva su una montagna. Mi chiesero molto tempo fa, c'era qualcosa riguardo a una nuvola che ne trovassi su una montagna, dissi nella Bibbia, dissi sì. Quando Pietro, Giacomo e Giovanni furono portati su e la nuvola adombrò il Signore Gesù e Dio parlò, disse questo è il mio amato figlio. Ho predicato su questo molto tempo fa, un piccolo messaggio, i fratelli dei nastri potrebbero comprendere, ascoltatelo. Immagino che forse l'abbiate registrato, sono sicuro. E disse che salì sulla montagna e quando lo fece io mi trovavo là e una voce venne dalla nuvola, non era così fatto loro? E disse qualcosa di questo genere. Questo è il mio servitore. E l'ho chiamato ad essere un profeta per l'epoca, per guidare le persone proprio come fece Mosè. E gli è stata data l'autorità e li potrebbe chiamare all'esistenza. O qualcosa del genere, come fece Mosè, come comandò che le mosche entrassero. E sappiamo degli scoiattoli e così via, le cose che sono già avvenute. La piccola Etty Wright, là dietro, immagino, conosciate cosa è successo a casa. Ed egli gli disse che io avevo fatto ciò che aveva fatto Mosè. Ed ora egli mi disse questo scendendo dopo un viaggio. Nella mia mente avevo preso la decisione che sarei salito da Bud perché lassù è messo male come cacciatore. Prima di partire da qui potrei aggiungere questo e ci sbrigheremo. Ho fatto un sogno strano, un sogno peculiare e spero questo mio cognato prenderà di questo che non ferisca i suoi sentimenti e spero di non ferire mia moglie che si trovava presente ora. Ma lei lo sa, circa molti mesi fa, proprio ebbene, era in circa ottobre, novembre, ho sognato che io stavo vagando fuori al buio e io non avevo un posto dove andare e nessuno si prendeva cura di me ed ero diventato un barbone, proprio un barbone e avevo freddo. E guardai lontano e vidi un fuoco. Quando ci arrivai era una discarica cittadina. E c'erano dei fossati e il fuoco era in questi fossati e fra i fossati c'era liscio dove i barboni là avevano dormito per rimanere caldo, per evitare di congelarsi tra questi fuochi in una fredda sera d'inverno. E io avevo freddo. E mi avvicinai a questo fuoco per riscaldarmi e era pieno di barboni. E si trovavano, non vidi nessuno di loro, ma tutti avevano come dei bivacchi e dei luoghi dove erano i loro posti per dormire. E vedi mio cognato, Fletcher Roy. E Fletcher, come io lo ricordavo, è un bravo ragazzo. Ma questa potrebbe essere una lezione per i giovani. Mi ricordo anni fa, un bel giovanotto, James Fletcher Roy, ed è andato con la compagnia sbagliata. E ha fatto la sua prima bevuta. Mi ricordo che mi chiamava da dietro le tende di casa mia e suo papà è andato in gloria anni fa. Era là fuori che strimpellava una chitarra su una collina. Molto lontano c'era una vecchia rozza croce. E Fletcher mi richiamava e diceva, fratello Bill, prega per me. Ascolta quel pezzo che mio papà sta suonando. E oggi ho bevuto. Grazie Fletcher, Un ragazzo di circa 18 anni disse di non andare per quella strada, ma non ascoltava, andò avanti e divenne completamente alcolizzato. Sua moglie lo lasciò, i suoi figli, e proprio a quest'ora egli, e Dio sa che lo amo, sono andato a pregare per lui, proprio un barbone. Sono andato a pregare per lui non molto tempo fa, si era ferito mentre mi trovavo qui per i sette suggelli. E dissi, Fletch, ho un paio di abiti quassù che vorrei darti. Dissi, non farlo, fratello Bill. E io sapevo che non aveva vestiti. E dissi, perché non prendi gli abiti? Disse, ah. E mi guardava, vedi, sai che cosa ne farei? Gli darei impegno, mi ubriacherei. E dissi, ti darò del denaro, Fletch. E disse, no, non farlo, fratello Bill. No, io non voglio che tu lo faccia. È un vero ragazzo di cuore, ma è diventato un alcolizzato e un barbone, e sua moglie ha preso la strada sbagliata e è accaduta proprio ogni cosa, poveretto. E quando mi svegliai, prima di svegliarmi, Fletch mi disse nel sogno, disse, Billy, io ti troverò un posto, fratello Billy, hai sfamato i miei bambini quando avevano fame. E sei stato un papà per loro, e ora ti troverò un posto qui per stare al caldo. E iniziamo a camminare attraverso i posti di barboni e alla fine arrivavamo a un punto e disse, mi siederò qui. E dissi, camminerò quassù per vedere se posso trovare un posto. E mi incamminai, guardai nella notte buia, fredda, pensai, pensa a questo. Una volta l'Onnipotente Dio mi ha lasciato guidare la sua chiesa. Una volta Egli mi ha lasciato predicare il suo Vangelo e vedere anime salvate. Uomini e donne venivano da tutto il mondo per parlare con me per alcuni minuti. Ed eccomi qui ora, un barbone, e nessuno mi vuole. E ho freddo. Che cosa devo fare? E allora mi svegliai. Lo raccontai a mia moglie. Dissi, forse significa che Fletch è nel bisogno. Quindi ci siamo sbrigati per vedere se potevamo trovarlo. E suo fratello lo trovò, si trovava qua fuori, con White Nurse, là fuori dove tengono, commerciano cavalli, altro, dormiva in un angolo del fienile, qualcosa del genere. E andai avanti, pensai, bene, devo proprio lasciarlo andare. Quindi, ora sono ritornato giù dal Canada con Fred e gli altri l'altro giorno e nella mia mente l'avevo stabilito, se queste persone non volevano ascoltare il mio messaggio, bene, non dovevano farlo. Ora, ho predicato per circa 35 anni e negli ultimi 15 o 18 anni non ho fatto altro se non vivere per il Signore. Ho cercato di vivere così vicino a Lui e non dire una parola finché Egli non me lo dicesse prima ogni cosa. E la gente dice, ora se fate la parola vi dice che verrà, ricordate, aspettatevi una riunione perché viene nel nome del Signore, non farà niente finché il Signore dirà. Ed è così. Ho aspettato che Egli mi parlasse, non mi sono smosso finché Egli non me l'avesse detto. E poi Egli è arrivato al punto negli ultimi mesi di non dirmi niente riguardo ai luoghi dove andare. E allora sono sceso dal Canada e Fred disse, oh, fratello Roy mi raccontò il suo sogno, mentre lui e fratello Banks andavamo insieme prima di dividerci. E poi il giorno dopo siamo scesi, il fratello Fred e suo figlio Lane non era a casa, quindi non poteva continuare con noi. Lui e sua moglie dovettero aspettare, andò a prendere una moglie là a Rosewood o Melrose, Saskatchewan. E Billy e io siamo venuti nel fuoristrada del fratello Fred e quella sera abbiamo viaggiato la maggior parte della notte, il giorno dopo. E poi il mattino dopo avevamo lasciato Elena in Montana. E stavamo scendendo verso il confine. E io posso rimanere sveglio circa fino alle 9, mi viene sonno, devo dormire. Billy vuole dormire fino alle 10 il giorno dopo, quando sorge il sole, quindi rende il nostro viaggiare piuttosto piacevole. Così io mi sono svegliato verso le 4, mi sono avviato a guidare, Billy dormiva e siamo entrati in un posto e stavo pensando nella mia mente, sai una cosa? Uno di questi giorni, appena posso far venire quassù mia moglie, e non le dirò cosa farò, la farò quassù e poi le dirò, amo così tanto questo posto, non c'è bisogno che andiamo da qualche altra parte, rimaniamo proprio qui. E quello è lontano dalla civiltà, 1100 miglia da qualsiasi posto, vedete, molto all'interno delle regioni selvagge di sé. Non sarebbe bello questo, non mi dovrei tagliare i capelli, e io dovrei vestire in modo elegante, sarò proprio un tipico montanaro, ciò che ho sempre voluto essere. Dissi, ho dei fucili che alcune persone mi hanno dato e sarò una guida come non ce n'è mai stata una, mi piacerà proprio. Poi se il Signore mi dirà di scendere a dire qualcosa a qualcuno e correrò fuori, glielo dirò e tornerò indietro, aiuterò Bud e avremo veramente un bel posto qui. Pensavo a questo. Siamo entrati in un ristorante per mangiare, un piccolo ambiente sulla montagna, verso le 7, stavo facendo un po' tardi, così svegliai Billy e avevamo finito la benzina, così dovevamo andare a fare benzina e siamo andati in questo piccolo locale, questo piccolo ristorante. E mentre eravamo là, un uomo attraversò la strada, forse un po' più anziano di me, ma aveva l'aspetto di un uomo, secondo me. Aveva indosso una salopette, una giacca da lavoro, stivali da monta, un cappello nero, la barba che scendeva sul volto così, bianchissima, i suoi capelli che scendevano da sotto, il retro del suo cappello, pensai, quello ha l'aspetto di un uomo. Non uno molle, pigro, con un sigaro in bocca, lungo così, seduto con dei pantaloncini attorno a qualche patio o a una piscina, come qualche panciuto dell'est. Scusate quell'espressione, ma comunque il tizio aveva l'aspetto di un uomo, secondo me. Duro, rozzo. Sembrava vivesse dove Dio aveva creato per farci vivere l'uomo, e lo stavo ammirando. Entrò nel ristorante e ordinò delle frittelle, e c'erano circa 15-20 persone, e doveva starnutire. E sapete come certa gente fa? Scusatemi. Ma fece uscire un grandissimo salutare starnuto dei boschi. E ciù! Ma sembrava che le finestre scoppiassero, e quando lo fece, nessuno osò dire niente. No, signore, disse Billy, ecco un uomo secondo il mio cuore. Disse, oh, papà, tu non vuoi essere come, ecco quanto, quello sono io in futuro, vedete, disse, quello sono io. E rimasi là seduto per un po' e Billy mi osservava e continuava a mangiare le sue frittelle. Io avevo finito le mie e in pochi minuti qualcuno, e non separè, proprio circa di fronte a noi, con le panche in questa direzione, sul retro separè, non potevo guardarmi attorno. Si alzò un uomo che sembrava avere esattamente il mio profilo, circa 75 anni. Un tizio piccolo, i suoi abiti stretti su di lui, rosso, e l'amico che si alzò insieme a lui era Fletcher Roy. Esattamente. La barba grigia che gli scendeva dal volto, e Billy girandosi disse, papà, quelli sembrate tu e Fletcher. Potete immaginare come mi sono sentito. E il piccolo individuo che mi assomigliava barcollava, poi si erano trovati attorno a un fuoco da campo, e con tutto il fumo su di loro, le facce sporche. Pensai che la loro colazione in tutto l'uomo deve aver pagato 20 centesimi, forse una tazza di caffè o altro. E il mio cuore sussultò in me. Osservai e Billy disse, cosa c'è che non va? Disse, niente. E osservai ciò. E passarono attorno e uscirono. Disse, papà, che cosa c'è? Disse, niente. Entrò in macchina, disse, ti dà fastidio guidare ancora? Disse, no. Disse, ho ancora sonno. Così lui si mise a dormire e io cominciai a prendere velocità per strada, circa 55 miglia all'ora fuori strada, sulla montagna, venendo verso il confine, giù a... tornavo a casa verso l'Arizona, ma ora stavo entrando nello Utah. E quando sono arrivato là, scendevo dalle montagne circa 20 miglia fuori dalla città, proprio come se l'avete sentito, come vi ho detto quel mattino riguardo agli scoiattoli e tutte queste cose, come qualcosa, qualcuno iniziò a parlarmi, una voce, proprio come voi sentite la mia. So che sembra nevrotico, ma come ho finito di esprimere, vi ho mai detto qualcosa che non fosse giusta? E una voce iniziò a parlare e io stavo parlando a lui. Disse, porta a termine i tuoi piani e sarai così. Disse, Signore, io non voglio essere così. Disse, anche tua moglie se ne andrà. Lei non vivrà lassù in quelle colline in quel modo. E tu diventerai un barbone, proprio come il sogno ti ha mostrato che lo saresti. Dissi, io non voglio essere quello, ma io non voglio dover vivere in quel modo, io voglio fare qualcosa di diverso, ma mi è stato detto che tu mi hai chiamato a essere un profeta. E io voglio vivere nelle regioni selvagge come profeta, ma stavo usando la mia scusa così da poter cacciare a mio beneficio. Ed egli disse, ma quelli erano i profeti dell'Antico Testamento, tu sei stato chiamato a un incarico molto più alto di ciò. Egli disse, oltre a ciò tu hai più doni. Sei stato chiamato per pregare per malati, predicare il Vangelo e nella forma apostolica. Sei a conoscenza di cose più grandi, molti grandi doni. Disse, perché aspetti che io ti muova ogni volta che ti muovi? Dov'è la tua ricompensa? Allora compresi. E poi dissi, ricordi? Vi ho detto, ricordi quello che il fratello Robertson ti ha detto? Nel tuo sogno, nel suo sogno o visione? Che avevi fatto come Mosè. Hai dimenticato la compassione della tua gente. Hai dimenticato la chiamata alla quale io ti ho chiamato. Ho lasciato giacere i malati. Voglio che il Signore mi dica dove andare e dove non andare. È sbagliato. Mi sono creato un complesso. Perché la gente non ascoltava il mio messaggio. E se voi, e Dio non voglia che io cerchi di comparare la vita di adesso come Mosè, ma è esattamente ciò che fece Mosè. La gente non voleva ascoltarlo quando venne per liberarli, così li lasciò perdere e andò nel deserto, ma Dio li fece fare dietro fronte. E aveva da lungo tempo dimenticato la sofferenza delle persone. E allora disse, Signore, se... come potrei io, è giusto, con nessuna istruzione, con istruzione di scuola elementare, essere in grado, e la gente stava in piedi, in file, dappertutto, per ascoltare il semplice Vangelo. È ancora più, è maggiore ora di quanto lo era sotto l'antico patto. Egli è salito in alto e ha dato doni agli uomini, vedete? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora io parlavo e la sentivo che mi parlava ed essa mi lasciò, dissi, Billy, e dormiva profondamente, dissi, Billy, eri tu? E non si svegliò neanche. E pensai, Signore Dio, ho rallentato la macchina, cosa significa ciò? E dissi, Billy, Billy, se cosa vuoi? E dissi, eri tu che mi parlavi? No, perché? Dissi, voglio dirti qualcosa. Ho fatto un sogno non molto tempo fa. Ricordi quel tizio che somigliava a me a Fletcher? Chiedi alla mamma quando tornerà a Tucson. Gli ho raccontato questo sogno. E Billy, c'è qualcosa che sta accadendo. Cioè, sta accadendo ora. Qualcosa mi stava parlando e io pensavo che fossi tu. E mi guardò in modo strano. Aspettò un po'. Stavamo continuando a guidare, quindi in pochi minuti ritornò a dormire. E stavo proseguendo alla guida, pensando cosa potrebbe voler dire questo, proseguendo alla guida proprio sulla strada, e tutto a un tratto eccolo venire di nuovo a parlare. E gli disse, ritorna, non ti ho io detto al principio di compiere l'opera di un evangelista? Quando ti ho chiamato giù al fiume, non ho detto come Giovanni Battista fu mandato per precorrere la prima venuta? Non era Giovanni più che un profeta? Gesù stesso lo disse. Che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Disse, più che un profeta. Allora iniziò tutto a venirmi in mente. Cominciai a chiedermi. Allora egli mi fece ancora pensare alle persone. Come, facendo quel che fece Mosè, come poteva Mosè raggiungere le persone nel deserto? E come potevo io raggiungere le persone nelle regioni selvagge? Esattamente la stessa cosa. Allora arrivò a questo, 2 Timoteo 4. Ricordate quando abbiamo consacrato la chiesa quel mattino, 30 anni fa, alcuni di voi veterani, quando egli mi mostrò quegli alberi, io li piantai da entrambe le parti. Ricordate questo? Ricordate la visione? È tutto scritto nei libri, i nastri, ogni altra cosa. È stato anni fa, come vidi, quello e io non ho mai incrociato gli unitariani e la Trinità. Rimasi fra di loro e piantai questi alberi ed erano gli unici due alberi che avevano frutto. E io, tutti gli alberi crebbero circa 30 piedi, si fermarono, questi salirono proprio fino in cielo, staccati dallo stesso tralcio, vedete? Uno da una parte e uno dall'altra, e io li staccai. Ricordate la visione, vedete? È scritta nei libri, nella storia della mia vita, in tutto. E sono andati dritti in cielo in quel modo velocemente, ed egli disse, allunga le tue mani per il frutto. E allora trovai lo stesso frutto nella croce quando corsi laggiù, e gli disse, fai l'opera di un evangelista, rendi piena prova del tuo ministero, verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina, non lasciarli da soli, continua a proseguire. Tutto questo mi venne in mente. E allora mi ricordai di questa Marilyn Monroe, la ragazza che vidi morire circa una settimana prima che morisse, e come essi dissero che si era suicidata quando non l'aveva fatto. Glielo dissi prima ciò che sarebbe accaduto, e avvenne. Come fecero i pugili lassù, uno avrebbe ucciso l'altro. Ho sbagliato la ragazza. C'era un'altra ragazza, la suo cugino è Danny Henry. Come si chiama? Jane Russell. Suo cugino, un ragazzo battista. E stavo predicando a Los Angeles, alla colazione degli uomini d'affari. E là qualcosa metteva proprio il tappeto quelle organizzazioni. E là c'era seduto il capo dell'assemblea, molti dei grandi dignitari si erano radunati là dentro, e quando ebbi finito di parlare e iniziai a lasciare il palco preparandomi perché il messaggio veniva mandato in tutta la nazione, sulla radio, e doveva ricambiare. Durante questo cambio, quando chiudevano la radio allora per divulgare questo messaggio e tornavano e annunciavano la stazione, mi trovavo da Clifton, dove avevamo la colazione, e mentre stavo passando dalla tribuna più alta a quella più bassa, un buon uomo di bell'aspetto, di circa 30 anni, venne avanti di corsa e mi gettò le braccia attorno e disse: «Sono Danny Henry». E non sapevo che suo fratello era colui che trasmetteva il programma per la televisione. Viene trasmesso in televisione là per gli uomini d'affari cristiani, e si tratta di Jane Russell, quella stella del cinema, suo cugino, sua madre è una predicatrice pentecostale. E allora, quando iniziò a correre verso di me, mi gettò attorno alle sue braccia e disse: «Dio ti benedica, fratello Branham». Dice: «Spero non suoni sacrilego, ma nel mio modo di vederlo, quel messaggio potrebbe essere il 23° capitolo di Apocalisse». Quando disse questo, iniziò a parlare in lingue. Un ragazzo che non aveva mai sentito una tale cosa, di battista per denominazione. E appena egli diventò bianco, mi guardò, non sapeva cosa fare. E qui c'è un uomo che era là. C'eri tu, Fred? Quanti erano là a quel tempo? Sì, qui ce ne sono tre che erano là a quel tempo. E non sapeva cosa dire. E c'era una grande donna francese seduta qua giù. Si alzò e disse: «Bene, cioè non ha bisogno di alcuna interpretazione, quello era puramente francese». Il ragazzo disse: «Io non conosco una parola di francese». E lei si era annotata quello che aveva detto. E poi c'era un uomo seduto all'angolo e disse: «È giusto, ho annotato ciò che ha detto, è francese». E appunto in fondo un individuo di bell'aspetto e capelli biondi stava in piedi contro un muro, venne avanti e confrontò gli appunti. Era l'interprete francese delle Nazioni Unite. E quest'uomo qui era Victor Ledoux, della chiesa Arni Vic, e lo trascrisse. E ne ho l'interpretazione. Ascoltate questo, se posso leggerlo. «Io, Victor Ledoux, sono un francese al 100%, un cristiano nato di nuovo, riempito con lo Spirito Santo. Il mio indirizzo è 809 North King Road, Los Angeles 46. Frequento il Tempio Bethel, il pastore Arni Vic. Una traduzione che io dichiaro fedele da una profezia del fratello Branham data da Danny Henry in francese l'11 febbraio 1961. Alla colazione degli uomini d'affari del pieno Vangelo, una fedele traduzione della profezia. Ora ecco cosa diceva: perché tu hai scelto la stretta via, la via più difficile, tu hai camminato nella tua propria scelta». Ora posso comprendere questo, anche Mosè dovete fare la sua scelta, vedete? «Tu hai scelto la precisa e corretta via, la decisione corretta, e quella è la mia via», sottolineato, la mia via, lo Spirito Santo parla in risposta. «A motivo di questa importante decisione, una smisurata porzione del cielo aspetta te, ti aspetta». Che decisione gloriosa ora, ascoltate attentamente, che decisione gloriosa tu hai preso. Questa è ciò che porterà e farà avvenire la grandissima vittoria nell'amore divino. Notate, c'è il verbo prima dell'avverbio. Vedete? Il francese. Ora l'interprete delle Nazioni Unite interpretò ciò, e il ragazzo non conosce una parola, mai sentito una tale cosa come parlare in lingue. Era un battista. Venne proprio e capitasse là dentro, ascoltasse la musica, disse, venne su e rimase là e mi ascoltò predicare. Ora, nell'amore divino. Amore divino. Come può quello essere amore divino se non è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è l'amore divino. Ora, mentre Billy ed io ci avviamo lungo la strada, vedete, iniziamo a scendere lungo la strada, Billy si riaddormentò e essa disse: io ti darò un segno eterno. E dissi: Signore, che cosa? Ho aspettato un po' e non successe niente. E dissi: che cos'è un segno eterno, Signore? Aspettai alcuni minuti. Proprio allora osservai Billy. Era addormentato. E gli disse: ti darò un segno eterno. Ancora. Disse: guarda ad ovest, da dove ti trovi. E girai la testa in questo modo, in fuoristrada, per guardare, rallentai. Sapete, oh my, lo Spirito del Signore. Sentivo e potevo urlare e piangere, e osservai, e vidi solo un monte con delle cime innevate. E sì, non so, non vedo un segno eterno in merito. Disse: il tuo nome è scritto per intero su di esso. Oh, pensai, che cos'è? E diventai molto debole. Iniziai a fermarmi. Billy si alzò e disse: che cosa c'è che non va? E allungai le mani in questo modo, il sudore che gocciolava dalla mia mano e stava nevicando. Dissi: Billy, sta succedendo qualcosa. A un tratto riconosco dove ho sbagliato. Riconosco che ho mancato verso Dio. E sembrava potessi sentire quel cantico che veniva cantato e vedevo migliaia di persone mescolate zoppi, infermi, ciechi, avvisiti. Sentivo un coro, una voce, di una grande voce conosciuta che cantava: impuro, impuro, gli spiriti malvagi lo guidavano. Conoscete il cantico? Poi Gesù venne e liberò il prigioniero. Potevo vedere le file di malati poste dappertutto e dovetti fermarmi. Billy non sapeva cosa stava succedendo. E guardai in alto, mi fermai, guardai su quella montagna e vidi quelle sette alture. Ora qui, se volete comprendere qualcosa, c'erano sette cime sulla sommità di una montagna che scorreva per diverse miglia. L'ultima montagna prima di entrare nell'altro paese. Non ci sono altre montagne dopo quella. E scorreva dall'est all'ovest, la posizione della montagna. Ed era coperta di neve sulla cima. Le prime due piccole cime, e poi una cima grande, e poi un'altra piccola cima, e poi una cima più grande, e poi una piccola cima, e poi una grande, larga, lunga montagna coperta di neve. E disse: Signore, non comprendo che cosa significhi. E disse: quante cime ci sono? Dissi: ce ne sono sette. Quante lettere ci sono nel tuo nome? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. E c'erano tre cime ben visibili. E gli disse: quelle tre cime sono la prima, la seconda e la terza tirata. La prima era la prima parte del tuo ministero, una piccola altura, poi la tua prima tirata, molto alta, sapete, il segno della mano. Poi là c'era un piccolo intervallo, il tempo in cui fui tolto perché ero troppo stanco, molti di voi lo ricordate. E poi venne il discernimento, la seconda tirata. Ora ne ho avuto un'altra, circa alcuni anni qui, di cime piuttosto piccole, vedete, di nuovo come se il mio ministero non ci fosse ancora, e poi venne la terza. Tre è il numero della completezza, vedete. La terza, la cima successiva era il 5, numero di grazia. E la cima successiva era il 7, il numero della la perfezione, la fine. Sei giorni ti affaticherai, il settimo sarà il sabato, la fine della settimana, la fine del tempo, vedete. E mi fermai e lo mostrai a Billy. E le guardai e gli disse: questo, lascia che questo rimanga, se ci sarà mai un dubbio nella tua mente, ricorda questo luogo e ritorna qui. E Billy mi diede un colpo sulla spalla e disse: papà, guarda ad est. E come sia mai successo, non lo so, ma là, sulla parte orientale della strada, c'era quella discarica che bruciava. Miglia e miglia da ogni genere di città, un vecchio mucchio di spazzatura posta là sul lato sinistro della strada. Sto tornando sul campo. Amen. vecchio, giovane, vivo o morto, io obbedirò a Dio finché la morte mi libererà. Ho mancato verso il Signore, non volendo farlo, sia che faccia, ho provato. Lasciatemi inserire questo, vedete? È rimasto ancora dal nastro. Lasciatemi inserire questo. Ho voluto vedere Gesù Cristo manifestato senza un solo difetto. E che i fratelli che ascoltano questo nastro e che questa chiesa ricordi da questo giorno il motivo per cui non avete trovato difetti. È il motivo per cui in tutti questi anni non potete dire una cosa che sia stata detta o fatta senza che sia avvenuta. Sfido chiunque a portare qualsiasi delle migliaia di cose sul palco e il discernimento e la predizione di ciò che sarebbe successo è accaduto esattamente alla lettera. Ora, se la Chiesa crede questo, dica Amen, Amen. Cosa che non c'è una persona al mondo che possa mostrarne una, ma sia noto alla Chiesa qui e alla Chiesa in seguito. Se Dio spinge un uomo attraverso un tubo e lui non si muove per nulla finché Dio non glielo dice, non c'è fede collegata ad esso. Si tratta di Dio che vi spinge qualcosa e ha edificato il ministero al punto che non c'è nessuno che possa dire una parola contro di esso. Ma da qui in poi, lasciatemi prima parlare a voi nel nome del Signore prima di ascoltare, perché devo uscire per fede. Devo farlo per fede, che io pensi che sia giusto, sbagliato o altro, faccio le mie scelte al meglio e poi vado a farlo. Perché se non è stato sbagliato è perché ho aspettato finché Egli mi ha detto di andare a farlo. Ho aspettato Lui, quindi non ero io, era Lui. Ma vedete, anche il grande San Paolo si trovò alle strette una volta. E molte volte in cui Dio ha fatto delle cose, ha lasciato i suoi servitori farle che erano degli errori, in modo da provare queste cose. Ora sappiamo che gli esseri umani possono fare errori, ma Dio non può fare alcun errore. Ma ora, se entro nel campo della predicazione e vado nella direzione in cui io sono, allora devo preparare delle riunioni in anticipo e organizzare delle cose, e forse questo è quel grande tempo a venire che abbiamo aspettato. E sicuramente, se questo in sé è una grandissima cosa che porterà a compimento e farà compiere la grandissima vittoria dell'amore divino, e quello è il verbo prima dell'avverbio, allora è divino amore che è Dio. Vedete, serve l'amore di Dio per precipitarsi là fuori sulla linea del fronte e stare sulla breccia per le persone. E questi ricchi e ricchette che ho usato in questo modo con insolenza le parole, le ho chiamate ricche, ricchette, Dio mi ha fatto comprendere che non lo dovrei fare, perché, ecco, molti di loro sono comunque suoi figli. Loro non possono farci niente per il fatto che agiscono in maniera così indifferente. Alcune di queste vecchie, fredde chiese formali li hanno presi con quello spirito su di loro e sono tanto in prigione quanto Israele era in prigione, tanto quanto Mosè scese per liberarli dalla schiavitù. Esseri umani che hanno amato Gesù Cristo, che lo servirebbero se solo sapessero tramite cosa servirlo. E sono in schiavitù sotto il denominazionalismo che dice loro non fate questo, non fate quello, ma la chiamata di Dio deve arrivare. Chiunque vuole marciare verso la terra promessa, che marci! Siamo in cammino verso la terra promessa. Amen. Che vengano in marcia. Siamo in cammino per incontrare Cristo al tempo della fine. E volevo portarvi questo così da farvi vedere e mostrarvi che l'errore che un uomo può fare, sebbene sia sincero, Mosè perse la compassione del suo popolo perché non lo ascoltavano. E fratello Roy, comprendi il tuo sogno? E ora io non posso andare con un tale ministero finché non mi sentirò diversamente nel mio cuore in merito a ciò. Non importa se Dio me l'abbia detto, ma quello è quel cambiamento che fratello Roy che ha visto arrivare. Qualcosa deve cambiarmi, perché io nel mio cuore, se esco là fuori sentendomi come mi sento ora, io sento ancora che avrebbero dovuto ascoltare quel messaggio, avrebbero dovuto farlo, e non ho la compassione che dovrei avere per le persone. Finché non potrò ottenere quella compassione, non c'è bisogno che vada, perché sarei un ipocrita. E tutti questi anni ho cercato di servire Lui con un cuore sincero e non uscirò là fuori per essere un ipocrita. Devo sentire questo, che non si tratta di ricchi e ricchetta, e non è questo un mucchio, sono figli di Dio che sono in schiavitù. E devo andare da loro. Finché non potrò sentirmi in quel modo, dovrò sprecare del tempo, predicare alcuni convegni e altro, ma aspettare. Ho un piccolo cantico. Non sono capace di cantare. Vorrei solo citarvelo. Fratelli, ho fatto un po' una traccia, non l'ho ancora concluso, non è scritto correttamente. Non so neanche se riuscirò a leggerlo o meno. È sull'aria di l'inno di battaglia della Repubblica. Gloria, gloria, alleluia. Avete sentito? Gloria, gloria, alleluia. Quanti? Certamente l'abbiamo sentito tutti. Il predicatore itinerante cavalcava per il paese con un fucile a tracolla e una Bibbia in mano. Diceva alla gente delle praterie di una beata terra promessa, mentre continuava a cavalcare e a cantare, affidandosi al braccio eterno, affidandosi al braccio eterno. Predicava del giudizio imminente, di fuoco e zolfo, e un glorioso cielo senza fine solo per i giustificati. Mentre cavalcava attraverso le montagne, lo potevate sentir cantare questo cantico? Mentre continuava a cavalcare, c'è potenza, potenza, potenza che opera meraviglie nel prezioso sangue dell'agnello. C'è potenza, potenza, potenza che opera meraviglie nel prezioso sangue dell'agnello. Il vecchio predicatore itinerante, lo ricordate, vero? Ora il suo fucile vecchio è arrugginito ed è appeso al muro. La sua Bibbia è molto sciupata, impolverata e quasi mai sfiorata. È giusto. Ma il messaggio che ci ha portato ci incontrerà in quel giorno, perché la verità di Dio continua ancora a marciare. Oh, tutti, gloria, gloria, alleluia. Glory, glory, alleluia. Glory, glory, alleluia. La sua verità continua a marciare. Lo imparerò. Mi sono fermato stamattina quando lo stavo scrivendo. Ho messo la mano sul mio vecchio fucile appeso al muro. Ho pensato, non passerà molto. Il suo fucile vecchio arrugginito, mentre è appeso al muro, è vero. E la Bibbia sciupata, impolverata, quasi mai sfiorata. Ma il suo messaggio da questa Bibbia al giudizio un giorno, la sua verità continua a marciare. La verità di Dio è questa Bibbia, sì. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il vecchio predicatore itinerante col fucile di traverso sulla schiena, la Bibbia nella mano, cavalcava attraverso le praterie, su, oltre le montagne, giù attraverso i fossi, in ogni luogo, predicando di un millennio che arriva, di un ardente giudizio che viene per l'ingiusto, e predicando un regno di Dio per il giusto. È vero, il vecchio Winchester si sta arrugginendo. E la Bibbia, eh sì, se hanno qualche libro di sesso al suo posto. Ma la verità di Dio continua a marciare. Egli rende se stesso tanto reale oggi e lo dimostra quanto l'è stato. La verità di Dio continua a marciare. Glory, glory, alleluia. Glory, glory, alleluia. Glory, glory, alleluia. Solita continua a marciare. Perché? Qualcuno la riceverà. Perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Cantiamolo ancora. Ora siamo mescolati qui, metodisti, battisti, luterani, ogni altra cosa. Mentre cantiamo quell'ultimo coro, stringiamo le mani a qualcuno attorno a voi e poi saremo congedati. E ora ricordate, voi che dovete andare nella vostra chiesa, andate questa sera, salutate il vostro pastore da parte mia e poi pregate per me, ognuno di voi. E poi ancora voglio che ricordiate, se non avete alcun luogo in cui andare e se avrai qualcosa dopo il messaggio del fratello Nevi questa sera, dopo che avrà tenuto il suo messaggio, allora voglio registrare un nastro chiamato la lampeggiante luce rossa della sua venuta. Vedete, stasera, Signore, ora vi benedica. La prossima settimana, io domenica prossima, spero, Signore, potrei trovarmi di nuovo qui per registrare un altro nastro, perché dovrò essere in Arkansas la prossima settimana. Molto bene, ora cantiamolo, ora stringiamo le mani. Gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Signore Gesù, benedici questi fazzoletti. Nel nome di Gesù Cristo imponiamo le mani su questi fazzoletti. Avanti. Lode sia Dio. Ora, chiniamo i capi, solo un momento. Sei proprio in tempo, fratello Rado, vieni qua su, solo per un momento e prega. Fratello Rado, un altro dei nostri fratelli associati qui, di una piccola associazione di chiese che abbiamo insieme, questa interconfessionale, e ho sentito la valorosa presa di posizione che fratello Rado l'ha fatto per il Vangelo. E quindi io dico questo, fratello Rado, che ogni cosa lungo la strada, Dio non ha promesso un facile eletto fiorito, ma Egli ha promesso una battaglia. Sì, ma Egli ha promesso la vittoria. Eccolo così. Ricordo quando all'inizio ho preso questa posizione, anche i miei stessi madre e padre volevano cacciarmi da casa. Vedete? Ma oh my, come li ho battezzati nel nome del Signore Gesù. Le uniche speranze che abbia mai oggi sono motivo di quella presa di posizione. Sono così grato che il messaggio della Bibbia, dal vecchio predicatore itinerante fino ad ora, sebbene la gente abbia preso ciò e l'abbia ridotto e hanno fatto denominazioni, messo credi a ogni altra cosa in essa, quella verità continua a marciare. È giusto. Continua a marciare. Dio vi benedica ognuno e speriamo di vedervi ancora molto presto. Fino ad allora, vi farete questo favore ora, sia qui che anche sui nastri, voi fratelli, pregate che Dio metterà nel mio cuore quel qualcosa che ho perduto là fuori per quel complesso. È così facile crearsi un complesso. Ho avuto un colloquio l'altro giorno con mio fratello Wales, seduto qui, che sta qui davanti, un buon uomo, ma si era creato attorno a sé un complesso, un altro genere di complesso. Ha fatto la stessa cosa, fratello Wales, sì. Può fare così facilmente, se tu che fai qualcosa, fai entrare qualcosa nella tua mente e continui a pensare in quella maniera, torna indietro, controlla con la scrittura e guarda se è giusto o meno e poi va avanti da lì. Sì, non perdete la compassione verso le persone, vedete? Dovete ricordare che non sono fatti di trucioli, sono carne e sangue, esseri umani e un'anima. Pregate per me, tutti voi, se desiderate. Dio vi benedica ora. Chiederemo i capi, chiederemo al fratello Rada se è lì. Scusi. Bene, fratello.
Praise be to God.
Lode a Dio. C'è un ministro, qualcuno potrebbe non sapere. Egli era uno del gruppo che non ha avuto tempo stamattina, era uno di quei sogni che parlavano del mio andare dall'altra parte, vedete, andare a ovest, uscire all'ovest in questo tempo. Fratello J.T. Parnell. Ora potrebbero esserci degli strani che si chiedono riguardo alle persone che hanno dei sogni, dei sognatori. No, noi non sosteniamo qualsiasi genere di sogni, altro, ma crediamo che la Bibbia ha detto che avverrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio spirito sopra le persone ed essi profetizzeranno e vedranno visioni e faranno sogni. E fin tanto che si trova nelle pagine della Bibbia, è mio dovere crederlo e predicarlo. E quando la gente racconta dei sogni, se il Signore non dà l'interpretazione, li lasciamo perdere. E se è qualcosa, quando chiunque parla in lingue, deve trattarsi di qualcosa per la Chiesa. E deve anche accadere. Noi no, sarebbe uno spirito malvagio. Deve venire a compimento perché l'interpretazione delle lingue è profezia. Sappiamo che è vero. Quindi qui cerchiamo di vivere la Bibbia proprio nel modo in cui è insegnata, non togliendo niente da essa né aggiungendo niente ad essa, ma proprio viverla nel modo in cui il Signore sia benedetto. Cioè, mi ha aiutato, fratello JT, a credere che Dio ora non mi ha detto di uscire e fare compromesso col peccato, ma solo uscire e continuare a agire, vedete? Preghiamo, fratello. Qualcuno è svenuto, solo un minuto. Siete tranquilli, vedete. Padre Celeste, che la tua misericordia e bontà sia col fratello Wei. Nel nome di Gesù Cristo, possa egli ritornare. Riportalo, Signore. Dagli forza e salute. Questa è la verità. Il suo cuore inizia di nuovo a battere. State calmi, ognuno. Pregate soltanto, Signore Gesù, che la tua bontà e misericordia siano con il fratello Wei. Nel nome di Gesù Cristo. È passato. Mentre mi trovo qui su questo altare dove sono stati predicati i funerali, qui dove mi trovo, dove centinaia di persone hanno pregato direttamente a Cristo, mi sono allungato, i suoi occhi erano fissi, il suo battito non c'era più. E non appena ho chiamato il nome di Gesù Cristo, il suo battito ha iniziato a ritornare. Lode al Signore. Lode al Signore. Quale ministro della croce, lo dico nel nome di Gesù Cristo. Non è egli meraviglioso? Un attacco cardiaco, vedete, sono così grato che sia successo proprio ora, piuttosto che aspettare affinché ci possiamo allontanare. Vedete la grazia di Dio? Il Signore sia benedetto. Chiniamo i capi ora. Padre Celeste, ti ringraziamo ora per la tua bontà e la tua misericordia. Tu sei sempre in mezzo a noi. Dammi, Signore, olio nella lampada. Dammi la verga del Signore affinché la possa allungare sopra i malati e gli afflitti, che io la possa portare fuori sopra per portare liberazione a coloro che sono bisognosi e giudizio a coloro che la rigettano. Concedilo, Padre. Ti ringraziamo per tutta la tua bontà nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratello Rado, Dio ti benedica, fratello.